Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, oggi è la vigilia, vero, dell'Assunta. Essendo vigilia, bisogna viverla la vigilia, cioè prepararsi a questo grande evento, vero? La Madonna assunta in cielo in anima e corpo. Intanto facciamo un fatto di riparazione che è necessario, indispensabile, anzi più necessario che mai. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Io Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e vi
vedo,
amo. E vi domando
vi domando
perdono
perdono
per
per
tutti quelli che non
tutti che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non vi
e non vi
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre
Figliolo e
e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro profondamente
profondamente e vi
e vi
offro
offro
il
il
preziosissimo
preziosissimo corpo,
corpo, sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità di
di
Gesù
Gesù Cristo.
Cristo.
Presente in
Presente in
tutti i
tutti i
tabernacoli
tabernacoli del
dell'uomo,
mondo,
in
in riparazione
riparazione degli
degli
oltraggi,
oltraggi, dei
sacrilegi e
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli
cui
medesimo
egli
è
si è
offeso,
offeso,
e per i
per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del
cuore
cuore
immacolato
immacolato e
e
addolorato
adorato di
di
Maria, vi
Maria,
domando la
chiedo la
conversione
conversione
dei
di
poveri
tutti i poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale, Gesù mio. E ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare.
Sacramento
Ti amo
dell'altare. Ti amo
sopra ogni
sotto ogni
cosa e
cosa.
ti desidero
Ti
nell'anima
desidero nell'anima mia.
e che ora non
Che ora non
posso
posso riceverti
sacramentalmente.
sacramentalmente.
Vieni almeno
Almeno spiritualmente.
spiritualmente nel mio
Nel mio
cuore.
povero cuore.
Come è già venuto, io ti abbraccio e ti
Abbraccio e ti
ringrazio e
ringrazio.
tutto mi unisco a te. Oh mio
Oh mio
Signore,
Signore.
chi non abbia
Non abbia
mai
mai
a
a
separarmi da te
separarmi con
con
il
il
peccato.
peccato. Bene, allora vediamo un po'. Giornata grande, perché oggi noi festeggiamo, diciamo, il santo protettore del nostro istituto, ovvero San Massimiliano Maria Kolbe, che diciamo è proprio l'ispiratore di Casa Mariana, l'ispiratore di questo voto mariano, di questo carisma combattuto. Allora, San Massimiliano Kolbe, combattuto, ma vedete, bisogna sempre combattere, perché ieri era il beato Marco Daviano, il quale combatté proprio con armi, ecco, per respingere i musulmani che volevano, ecco, invadere l'Europa, diciamo, sono stati vinti, ma questo beato ha combattuto coloro che volevano invadere una nazione che con tanta, no, una nazione, o diciamo degli stati, come lo vogliono fare adesso, degli stati che sono costati sangue di coloro che sono venuti ad evangelizzare. E adesso questi praticamente vogliono diffondere attraverso, diciamo, i metodi che loro usano, questa volta con il grembo delle loro donne, vogliono invadere l'Europa. Difatti ce l'hanno detto anche in faccia, dice: ci avete respinti a Vienna, ci avete respinti a Lepanto, ma a quel tempo avevate una grande fede. Adesso invece l'avete persa, per cui siete già persi, cioè te lo dicono in faccia pure, capito? Ora Marco Daviano, dacci una mano, vedi, fa anche rima, dacci una mano perché qui praticamente le feste di oggi non sono quelle di ieri, vero? E la carità di ieri non è quella di oggi, perché noi abbiamo scambiato le carità. Uno, la carità di prima era di proteggere la fede cattolica diciamo, nelle nazioni che l'avevano conquistata con il sangue dei martiri. Adesso c'è la carità alla rovescia, dice venite qua e devastate tutto, perché noi praticamente figli non ne facciamo, fateli voi, vi aiutiamo pure a farli. Ma cosa volete? Non potevate nascere in un secolo peggiore, e ci tenevo a dirlo perché Marco Daviano deve veramente darci una mano e soprattutto cercare di regolare qualche ingranaggio nelle nostre zucche, vero? Perché pensiamo in modo santo, vero? Non in modo diciamo umano, senza fede e senza considerare che prima di tutto bisogna difendere la propria famiglia, per cui la carità è questa qua. Vedete che oggi sta rivoluzionando tutto, non vogliono togliere la pena di morte, va bene? È interessante perché questo mi fa veramente andare il sangue alla testa, nel senso, cioè coloro che vogliono togliere la pena di morte accettano che vengano ammazzati i figli nel grembo della loro madre, accettano che ci sia la dolce morte, per cui questa stoltezza che è dilagante e non si sa più come fare a fermarla, la gente che è poco a conoscenza della verità, vero, digerisce tutto e pensa che sia bene, ecco, fare le cose che sono sbagliate. Entra uno in casa mia, vuol distruggere la mia famiglia, io me faccio distruggere, ecco, e invece devo difendere la mia famiglia, capite? È una cosa incredibile, su questa linea pensate un po'. Ora, aiutiamo quelli che vengono a partorire i loro figli in casa nostra, però quelli di casa nostra dobbiamo aiutarli a farli morire. In parole povere, sapete, perché quando parlano quelle persone là, girano le parole, sono specializzati nel dire, nel non dire, quasi dire, perché così intanto un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, come i tarli che continuano a mangiare il legno finché crolla il tavolo, perché non c'è più legno, ci sono solo tarli e caverne. Ecco, allora chiudo la parentesi di Marco Daviano, perché bisognava, ecco, se è stato beatificato dalla Chiesa, bisogna che sia beatificato anche dai cristiani che credono nella Chiesa cattolica apostolica romana, ecco, quella di 2000 anni fa. Ecco, poi oggi è San Massimiliano Kolbe, il quale, qual è l'amore più grande, figlio dell'Immacolata speciale, totus tuus, tutto posseduto dall'Immacolata. Cosa doveva fare? Offro la mia vita per i propri amici. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Muoio io al posto di quel padre di famiglia. Così me ne vado dritto in paradiso, pensate un po'. La vigilia dell'assunta, San Massimiliano è stato assunto per andare. La Madonna dice, vieni qua a festeggiarmi in paradiso, perché te lo meriti proprio, capite che bello? Ma questo è un pensare secondo lo spirito, perché quelli che pensano secondo la carne, dice, ma scusa, ma perché non poteva vivere ancora lui e lasciare che morissero gli altri? Questo è il pensiero scellerato dei cristiani presunti, nel senso, guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che prega e si sacrifichi per loro, per cui non vanno morti soltanto ammazzati fisicamente, ma vanno morti spiritualmente per tutta l'eternità. Allora, coloro che non si preoccupano di salvare le anime, che poi mi vengono a dire che bisogna accogliere, l'invito della Madonna, l'invito di nostro Signore, che dobbiamo offrire la nostra vita per la salvezza di quelli che vanno perduti eternamente. Questa è la carità. Gesù Cristo è vero che ha moltiplicato anche i pani e continua a farlo nell'Eucarestia, però diciamo ha voluto mostrare quanto costano le anime, no? Non è che costano a panini e neanche ad euro, costano sangue. Padre Pio ti diceva, mi sei costato lacrime e sangue, ma qui le lacrime le fanno quelli che stanno soffrendo in questa, diciamo, confusione provocata magistralmente. Allora, San Massimiliano, anche prima abbiamo invocato il beato Marco Daviano che ci protegga, ecco, adesso chiediamo a San Massimiliano che illumini con la luce di Maria, ecco, illumini le menti e i cuori di questi cristiani che si dimenticano di quelli che finiscono all'inferno. Poi ci sono quelli che finiscono in purgatorio, noi di quelli là non ce ne importa proprio niente. Sembra che si dica così, perché avete mai sentito dire, siccome l'inferno esiste e la Madonna, che è madre di Dio assunta in cielo, regina del cielo, è venuta a dirci che molte, molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che si sacrifichi per loro. E allora noi cosa facciamo? L'inferno è vuoto. Il diavolo esiste, ma non ci dà fastidio. Continuiamo a girare parole, cioè, perché non vogliamo fare il sacrificio, non vogliamo offrirci come la Madonna ha richiesto. Per cui dobbiamo, ecco, imparare da San Massimiliano e offrire tutto quello che possiamo, come la Madonna ha insegnato ai pastorelli. Cosa ha detto? Dice: ogni volta che avete qualcosa da offrire, da soffrire, dite: o Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori. Questa è la carità insegnata dalla madre della carità. Ecco, è insuperabile e indiscutibile. Lei era triste, non l'hanno mai vista sorridere, perché vede i suoi figli che vanno all'inferno, vede che il sangue di suo figlio non è servito a niente, vede che il sangue, la morte mistica, vero, l'offerta mistica della Madonna, che ha seguito in tutto come corredentrice Gesù Cristo, anche la sua offerta materna non è servita a niente, perché noi abbiamo pensieri luterani, dove la Madonna conta poco, niente, anzi, praticamente è una donna come le altre. Davanti a queste cose non le possiamo accettare, noi dobbiamo ribellarci a questo pensiero, non siamo disponibili a cambiare religione, no? E qui noi crediamo fermamente che la Madonna è madre di Dio, assunta in cielo, immacolata, e tutti i dogmi e quelli che mancano e che lei vuole e che il Signore vuole che vengano proclamati dalla Chiesa come la corredentrice, fermata la corredentrice, perché bisogna avere una delicatezza speciale per i luterani, no? E avere il cuore duro verso la Madonna che è madre nostra. Cosa volete che vi dica? Io parlo come se fossi un contadino, no? Però credo che quello che sto dicendo sia facile anche da capire. Ecco, allora, San Massimiliano Kolbe ha offerto la sua vita per la salvezza. Di chi? Della famiglia. Oggi la famiglia è massacrata. È massacrata prima di diventare famiglia, perché ci sono le convivenze. E perché? Perché qui la famiglia, altro che salvare la famiglia. Quindi, ma chi è che salva la famiglia? Quelli che la vogliono salvare vengono tacciati, calunniati, diffamati, perché noi siamo liberi di fare quello che vogliamo e noi non ci sentiamo, noi ci uniamo come gli animali. Non ci serve il sacramento, Gesù Cristo stia nei tabernacoli se esiste, noi ci arrangiamo, facciamo tutto da solo. Ma che vergogna che i cristiani siano arrivati così in basso, no? Ecco, e poi domani è l'assunta in cielo in anima e corpo. Ma sapete perché? Perché aveva un curriculum vitae che inimitabile, insuperabile, la Madonna, curriculum vitae perfetto, tutta santa, tutta bella, la Madonna, madre di Dio, assunta in cielo in anima e corpo. E penso, non lo so, se è fantasia, ma non credo che sia fantasia, voi immaginate quando la Madonna è stata assunta in anima e corpo, voi immaginate tutti gli angeli santi, vero, del paradiso, arcangeli, troni, dominazioni, tutte le schiere angeliche, evviva, viene la nostra, viene assunta in cielo la nostra regina, la regina degli angeli, degli arcangeli, dei troni, delle dominazioni, ecco, e i patriarchi, e tutti coloro che sono entrati in paradiso, pensate perfino il buon ladrone, no? Il buon ladrone, che poi da là ha visto chi è la Madonna, ma tu immaginare, dice, stava sotto la croce, ha pregato per me, io sono qua in paradiso per merito di Gesù e di sua madre Maria, per cui lassù, che festa, che festa. Spero che se ci arriviamo ci facciano vedere il filmato anche a noi, quando arriveremo lassù ci faranno vedere cosa è successo quel giorno. Ma siccome entriamo nell'eternità, allora vedremo tutto quanto, senza filmati, c'è tutto. Ogni giorno ci sarà lo stupore quotidiano delle meraviglie che ha compiuto nostro Signore. E così, Anna, con questa prefazione, che roba, è incredibile. E insomma, con questa prefazione adesso possiamo passare al profeta Ezechiele Braccio, che lo volevano ammazzare anche lui.
Certo, sì, sì.
Beh, sono morti tutti quanti ammazzati,
tutti,
i profeti.
Vero, sì.
Ma tu capisci, invece di dire, vedi, questi qua vengono a illuminare le nostre menti mandate da Dio, no? Niente, ma come ti permetti? Mo t'ammazziamo. La Madonna, regina dei profeti, è venuta a dirci cosa vuole Dio, no? Dice, Dio ha stabilito, vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio, via d'amore che vi conduce a Dio. Niente da fare. Abbiamo ammazzato anche lei, non fisicamente, ma diciamo il suo invito, non l'invito di Dio attraverso la Madonna, è morto anche quello. Oggi, primo, praticamente, no, oggi no, ma dico, quando era il primo sabato del mese, va in chiesa, ma ci fosse qualcuno che parla del primo sabato del mese, del cuore immacolato di Maria, dell'offerta della comunione per riparare i peccati contro il cuore immacolato di Maria, dove li vai a trovare? Ma dove sono finiti questi qua? Non ci sono più. Allora, vedete un po', praticamente ci sono tanti modi di ammazzare le persone, vero? Anche girando, voltandogli le spalle. E così. Evviva, e poi è interessante perché in quelle chiese cantano Chiesa di Dio, popolo in festa, ma che in festa quando? Dopo il trionfo forse sarà in festa, adesso Chiesa di Dio, popolo che dovrebbe piangere i propri peccati come hanno fatto i Niniviti, chissà che il Signore abbia compassione di questa genia di ribelli che poi sentiremo cosa dirà. Il profeta Ezechiele, a te la parola, Anna.
Ecco, no, io proponevo, Claudio, il fioretto di domani, che è proprio in tema a San Massimiliano Kolbe, prima di passare alle letture, vuoi?
Ah, sì, sì.
Ecco,
sì.
Ecco qua, una porta per il cielo. Era l'estate del 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz. 10 condannati a morte venivano spinti in un bunker sotterraneo per non uscirne se non cadaveri, per il forno crematorio. Era una scena drammatica, umanamente parlando. Eppure, dallo squallore della cella buia e vuota, non si udivano grida da disperati o folli imprecazioni, ma riecheggiavano con forza le preghiere e i canti religiosi. Che cosa era accaduto? Un sacerdote, tra loro, aveva preso il posto di un fratello per salvargli la vita temporale e ora, condannato anch'egli, si preoccupava di assistere gli altri 9 perché avessero salva quella eterna. Era San Massimiliano Maria Kolbe. Egli nel bunker comunicava, cominciava a pregare e a scegliere inni alla Vergine e i prigionieri vi si associavano. Il bunker sembrava essersi trasformato in una chiesa. San Massimiliano, che aveva speso tutta la sua vita al servizio dell'Immacolata, la raggiungeva in paradiso proprio nel giorno della vigilia della sua beata assunzione in cielo. E il giorno stesso della festa il suo corpo esanime fu portato ai forni crematori per essere bruciato. L'olocausto era completamente consumato. Ecco, il suo sacrificio a vantaggio delle anime, sì.
Dico, prima di essere bruciato fisicamente, lui ardeva d'amore per Dio, per l'Immacolata e per il prossimo, per cui, diciamo, quello che hanno fatto i nazisti è una cosa che oggigiorno addirittura qualcuno desidera farla con il proprio cadavere, ma invece lui ardeva spiritualmente nella carità, ecco, tanto quella dobbiamo chiedere, ecco, che il nostro cuore arda d'amore, no? Altro che il nostro corpo. Bene, allora Anna, passiamo ad Ezechiele, sentiremo sì. La genia di ribelli, la genia di ribelli.
Sì. Il Signore, mostrando ad Ezechiele un rotolo scritto all'interno e all'esterno, vuole non solo che lo legga, ma che ne faccia suo nutrimento interiore e sua vita. Nutriamoci della parola del Signore, meditandola e facendola divenire l'alimento che fortifica la nostra vita spirituale, anziché nutrirci di quanto è nocivo alla nostra mente, alla nostra anima, programmi televisivi e radiofonici, libri e riviste, conversazioni poco edificanti o immorali. Solo la parola di Dio e le buone e sante letture portano frutti di grazia nella nostra vita. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra, e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti. Mangia questo rotolo. Poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo dicendomi, figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che io ti porgo. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse, figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole.
Questa lettura è proprio, ogni lettura, vero, è illuminante perché lampada ai miei passi è la tua parola. Però diciamo che questo riguarda specialmente questo nostro secolo così devastato. Ora, se noi ci nutrissimo della verità, gli eretici avrebbero poco spazio di movimento perché sarebbero inchiodati dalla verità tutta intero conosciuta da un popolo che si ribella, non come genia di ribelli che non vuol fare ciò che vuole Dio, ma una genia di ribelli che non vuole allontanarsi da Dio, per cui sarebbe ribelle agli eretici. Il contrario, capite? O sei di qua, chi non è con me è contro di me, capite come funziona sta cosa? Allora, il nutrirsi della parola di Dio veramente è dolce amabile, perché tu non puoi amare chi non conosci, conoscendo il Signore attraverso le letture, tu non puoi resistergli, perché è amabile, perché non c'è nessuno sulla faccia della terra che ti possa amare o che ti possa dare quello che ti ha dato il Signore. Ecco, ti cura veramente come bambino svezzato in braccio a sua madre, ma è un peccato, ecco, il non sapere, non conoscere le scritture. E difatti il nemico profitta, lui lavora su due binari. Il primo è che tu rimanga ignorante. Il secondo fa muovere gli eretici, che profittano degli ignoranti per dargli da bere quello che vogliono. E diciamo, io posso dire questo, che ho avuto a che fare sia con testimoni di Geova, sia con mormoni, i quali hanno ammesso, dice, noi non possiamo competere, perché quel che sappiamo noi, lei con quello che sa, si ammutolisce, no? Per cui si sono confessati, hanno detto, se noi trovassimo cristiani come lei, noi ci converrebbe restare a casa, perché faremo solo delle figuracce, sono parole loro queste qua, capite? Questi dei mormoni e poi anche dei testimoni che hanno mandato quelli che sapevano più di loro, quello che sono più dei loro vescovi, insomma, fatto sta che profittano dell'ignoranza. Allora tu dici che sei cristiano e questi ti dicono, no, ma guarda che non è vero così, ma che storie. E tu, siccome sei ignorante, perché invece di leggere la parola di Dio e meditarla, visto che Don Dolindo, ovvero, ha scritto un mare di meditazioni, no? Quelle devi leggere, tu leggi il Corriere di qua, il Corriere di là, il Gazzettino di qua, ma cosa credi di imparare, no? Diciamo che ascolti le parole dei diffamatori, perché oggigiorno sono pagati per soffiare dalla parte giusta che interessa loro, cioè sono sempre discorsi di convenienza, no? E Gesù Cristo, che è colui che ti ha creato, che è venuto a salvarti, tu non sai niente di lui, vedi che fai una figuraccia, il tuo curriculum vitae è un curriculum da lacrime di purgatorio, se va bene, che non sia anche da inferno. Ma dovete sapere che con le mie orecchie ho sentito, no, l'indemoniata, no, che quando il prete ha detto una parola e ha saltato, diciamo, un termine minuscolo, diciamo, della parola di Dio, il demonio, sapete cosa gli ha detto al prete? Ignorante, sta scritto così. Per cui il demonio ha dato dell'ignoranza al prete perché ha saltato una lettera, qualcosa, proprio una sciocchezza, una virgola, no? Ecco, allora se il demonio, che l'accusatore dei fratelli, ti dà dell'ignorante, tu fa conto quando tirerai le cuoia che lui verrà a dire, beh, tu non hai avuto nessun interesse di andare in paradiso, perché del paradiso non te ne importava niente, hai fatto tutto quello che ti ho detto io sulla faccia della terra, tutte le porcherie che ti ho spinto a fare, tu le hai fatte, adesso tu non sei servo del Signore, sei stato servo mio, del Signore non te ne importava niente, adesso vieni a casa mia. Per cui l'ultima prova, la prova della disperazione, state attenti, stiamo attenti, non giochiamo con il fuoco. Questo veramente si gioca con un fuoco eterno, pertanto la parola del Signore, più la mediti, anche per esempio questa lettura, figlio dell'uomo ascolta ciò che ti dico, perché vedi, Dio, il Signore, dice ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Esame di coscienza, ma tu sei mai andato a confessarti, a dire io la parola di Dio l'ascolto dentro per un orecchio, fuori da quell'altro, però faccio parte della genia di ribelli, perché quello che lui dice io non lo metto in pratica, per cui sono un ribelle, non gli do retta, do poca importanza a quello che lui dice. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Per cui vedete, una mano tesa, quando si dice tendi la mano al tuo fratello, vero? Tendo una mano e mi dona un rotolo. Lo spiegò davanti a me, era scritto da una parte e dall'altra. Interessante, no? Tu devi leggerlo, tutte e due le parti, non leggere soltanto un pezzettino e poi dire ah sì, ma questa parabola qui la so. No. Leggere da una parte e anche dall'altra, devi leggere tutto, ma ha un altro significato. Devi leggere, ma devi capire quello che stai leggendo. E se non lo capisci, deve fare in modo che tu, meditando o leggendo le meditazioni dei santi che te lo spiegano, tu devi saperlo. Perché vai in internet a vedere cosa significa quella parola, la traduzione della parola, vuoi sapere il nome di un fiore, vuoi sapere qual è l'erba che ti fa bene, tutte queste cose qua, ma tu perché non ti interessi di sapere come si fa ad evitare il purgatorio, si fa a lodare e glorificare Dio con la propria vita, non te ne importa, sei impegnato in un sacco di sciocchezze che ti toccherà piangerle, perché ti toccherà piangere il tempo perduto che è un dono di Dio. Io guardai ed ecco, dice, allora lo spiegò davanti a me, era scritto da una parte e dall'altra, cioè non leggere soltanto quattro righe, dirà ah, sì, ma questa qua mi pare di averla già sentita. Leggi e capisci e intendi quello che stai leggendo. E conteneva lamenti, pianti e guai, e per forza, perché leggendo la parola di Dio, tu diciamo che dovrai piangere e dire guarda, ho letto, cioè mi è stata offerta questa parola del Signore. Adesso che l'ho capito mi viene da piangere, perché io faccio parte della genia dei ribelli che non vive quanto il Signore mi insegna. Conteneva lamenti, pianti e guai, capite? I guai adesso vedrete, già ne abbiamo parecchi, ma vedrete quelli che arrivano. Siccome non abbiamo nessuna intenzione, e qui il guaio più grosso è che i pastori che dovrebbero curare le pecore stanno dicendo alle pecore non dovete aver paura dei lupi perché sono creature di Dio e se vi mangiano è naturale perché anche loro devono vivere, capito? Questo è il metodo nuovo. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, cioè cibarsi della parola di Dio. Vedete quanto c'è da dire su queste cose. Cioè, noi quando andiamo a messa, no, prima c'è la lettura, parola di Dio, verbum domini. Cosa significa? È Dio verbo, il verbo di Dio, che poi si è incarnato. E allora poi abbiamo il Vangelo del Verbo incarnato, ma prima abbiamo il Verbo. Allora tu devi nutrirti sia del Verbo sia della carne. Invece noi facciamo la comunione, poca fede nella carne, tanto meno del Verbo, perché se ci cibassimo veramente della parola di Dio e fossimo dei nutriti della parola di Dio, non saremo conciati come lo siamo in questo secolo peggiore, come dice Padre Pio. Figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse, figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Vedete, la mia bocca è dolce come il miele, ma quando tu senti l'amore di Dio che ti parla, che si degna di dirti delle cose deliziose, ma il miele è amaro in confronto della parola di Dio, capite? Allora se uno veramente godesse delle cose, vuol godere, deve godere in Dio che è godimento eterno, no? Dopo averlo servito naturalmente. E quando tu ascolti gli uomini, ma perché vuoi soffrire su questa terra delle cose che il Signore non vuole che tu pazzisca, di sentire le balle che raccontano gli uomini che hanno sempre un interesse, no? Di quello che dicono, che non è l'interesse di Dio, ma è un interesse personale, e mai come oggi, sfruttamenti in tutti i campi, è una cosa impressionante. Allora, dunque, Anna, Noi cosa facciamo?
Beh, si potrebbe anche proseguire con il Salmo, se credi,
Sì,
o preferisci
bene,
una.
bene, bene, bene,
Sì?
sì. Perché, vede, no, dico perché
Siamo in
sì,
tema.
è giusto, sì. Oggi raccomandano di mangiare tanto pesce, qui se non possiamo, siccome il rotolo del libro era la parola di Dio. Adesso il salmo praticamente sarebbe un salmone, sarebbe un qualcosa che ha a che fare con il pesce, ma è tutto spirituale anche questo però, eh.
Certo, infatti ritornello, quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Bene per me la legge della tua bocca, più di 1.000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi.
Meraviglia. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, o Signore. Vado a prepararvi un posto, dice il Signore. Cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù che sono eterne, io le ho preparate per voi. Verrete ad abitare nel regno dei cieli. Io ho preparato tutto questo per voi, per cui vi ho creati, vi ho fatto il dono del battesimo per coloro che l'hanno avuto la grazia di averlo e di comprenderlo. Che dispiacere che poi voi, invece che andare a portare questa lieta notizia più dolce del miele ai fratelli che non mi conoscono, per cui andate fino ai confini della terra, andate, predicate, battezzate oggi è un ribaltone totale. Ma che battezzare? Ma che cosa? Ma no, perché è già tutto fatto, non ci sono problemi, non serve battezzare, non servono più manco i missionari. Ma vedete, proprio è un'ubriacatura generale. Quanto sono dolce il mio palato, le tue promesse, Signore. Ma tu pensa, sto qua un po' per godere in eterno Dio, mio creatore, Abba, Padre. Ecco, Dio, posso dire papà, che meraviglia. Gesù è mio fratello. La regina degli angeli è mia mamma. Ma che dolce, ma che c'entra il miele? È solo per dire, per farti capire che il miele è dolce, ma sai che dolcezza l'eterna. L'eterno godimento in paradiso. Devi dire al cielo, al cielo, al cielo, vero? Cioè, il cielo in patria mia, la patria mia. Andrò a vedere Maria, mia gioia e il mio amore. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia. Perché? Perché sono stati fatti per me. Cioè, io sono stato creato per vivere negli insegnamenti di Dio, visto che, diciamo così, l'ingegnere, faccio un esempio, no? Che progetta una macchina, lui sa come funziona, no? Per cui mette le istruzioni per l'uso, perché l'ingegnere sa come è fatta. Allora, nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, siccome è il Signore che mi ha creato sa come sono fatto, no? E mi dà degli insegnamenti perché questi diventino mia gioia. Io funziono se ascolto gli insegnamenti del mio Signore, se no non funziona. Più che in tutte le ricchezze restano di qua, invece gli insegnamenti mi portano di là e là voglio arrivare. Ecco, San Filippo Neri, no, paradiso, 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 paradiso. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Tu pensa, Anna. Allora, il Signore mi dà cioè, mi offre i suoi insegnamenti, cioè si degna di parlare con questa misera creatura che ha avuto il coraggio di condannarlo a morte, ancora il Signore, ecco, viene per insegnarmi, ed è una delizia che Dio parli a questo misero. Sono essi i miei consiglieri. Allora tu da chi ti fai consigliare? Cosa guardi? Nei giornali? L'oroscopo? Ma che cosa vai cercando? Ma dove sono i tuoi consiglieri? Ma che consiglieri hai tu? Quelli che danno cattivo esempio, gli scandali di questo mondo sono i tuoi consiglieri. I modisti sono i tuoi consiglieri, che vai in giro mezza nuda, no? Chi sono i tuoi consiglieri? Ma pensaci un po'. Bene, è per me la legge della tua bocca. Più di 1000 pezzi d'oro e d'argento che rimangono qua e non me ne faccio niente. In paradiso non serve né oro né argento, anzi non so manco se c'è o se ci sarà. Quanto sono dolci il mio palato, le tue promesse, più del miele per la mia bocca. Bene, allora, quanto sono dolci al mio palato le tue promesse. Già l'abbiamo già meditato come ritornello, vero? Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sapete perché mia eredità per sempre in eterno sono i tuoi insegnamenti? Perché se avrò fatto tutto quello che il buon Dio mi ha comandato di fare, quando mi presenterò al suo cospetto, mi potrà dire: vieni avanti, servo buono e fedele, perché hai fatto tutto quello che io ti ho detto, sei stato buono e fedele ai miei insegnamenti. Per cui mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. So che pur devo rinnegare me stesso, ma i tuoi insegnamenti mi portano a godere un bene eterno, no? Io diciamo che devo patire un pochino perché devo combattere contro di me con l'aiuto di Dio e devo fare penitenza perché sono incline dalla parte sbagliata, no? Però diciamo che so che andrò a godere in eterno, per cui vale la pena di fare qualche sacrificio, ecco, per vincere le nostre misere, diciamo, tendenze. Apro anelante la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandi. Con sto caldo uno capisce cos'è la sete, ma tu ce l'hai anelante, vero? La tua bocca è anelante, ha sete dei tuoi comandi o di acqua con le bollicine, con tutte queste bevande, vero, imbroglione, vero, che più ne bevi e più sete ti viene e diventi dipendente da quelle bottiglie là. Io non posso mica fare la pubblicità a cose che fanno male, vero? E non lo farei comunque. Ecco, pertanto bevo, che cosa? Apro nell'ansia la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandi. Signore, quando ho sete di acqua devo pensare: ho altrettanta sete per i tuoi comandi? No. Tienti la sete, va bene, fai penitenza, finché non ti metti a meditare la parola di Dio, non bere. Vogliamo vedere come stai, e se stai male fisicamente, tanto peggio stai spiritualmente, perché non bevi la parola del Signore, non ti nutri della parola del Signore. E vai a confessarti pure, dire: padre, io, sai, io ascolto, ma non è che sono molto interessato, tutto quello che ho sentito fino ad oggi, poco ho fatto, forse niente, per cui lascio che parli, ma diciamo non mi sposto neanche di un millimetro dalla mia condotta, che secondo me è normale perché non ho ammazzato nessuno. Bene, Anna. Sì. A sto punto facciamo una stacco musicale,
certo.
Diciamo che deve essere poi Mariano, perché siamo praticamente alla vigilia dell'assunta,
sì.
E siccome lassù tutti cantano, e dovete sapere, c'è stato riferito, vero, dai mistici, però, che il giorno d'Assunta Nostra Signore permette che tante anime del purgatorio raggiungano il paradiso nel giorno dell'Assunta, perché vuole che aumenti il numero di coloro che cantano le misericordie di Dio e di Maria, capite? Per cui aumentiamo, ecco, cerchiamo di offrire qualche corona in più, qualche sacrificio in più, per spingere su più che si può di queste anime, perché un giorno forse toccherà anche noi, Date e vi sarà dato. Bene, allora, pausa musicale. Ave sì, Maria.
A tra poco, Ave Maria.
Bene Anna, possiamo proseguire. E pensavo, sai, dopo Il Vangelo parlerà dei bambini, se non diventerete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. La Madonna si è rivolta a tre bambini. E quando sentiamo parlare di bambini, sentendoci adulti, e dovremmo anche mettere tra parentesi adulteri, perché praticamente non viviamo la fedeltà completa alla parola del Signore, per cui ascoltiamo anche quello che dicono coloro che ci rendono adulteri dandogli retta, per cui oggi è il tempo più che degli adulti, degli adulteri. Bene, in tutti i sensi, sia fisicamente che spiritualmente. Bene, se rivolta ai bambini, noi quando sentiamo parlare di bambini pensiamo, noi siamo grandi, i bambini sono bambini, poverini, quello che sappiano i bambini. Allora il Signore alla rovescia parla, cioè secondo noi, se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Ma che bello! E allora tu che non vedi l'ora di diventare grande, no? Perché così poi hai la patente, fai questo, fai quello, vuoi fare, no? Gesù alla rovescia, torna ad essere bambino, e allora quello sarà per te il regno dei cieli. Puoi crescere fisicamente, ma devi restare come un bambino, semplice, come una colomba. Ecco, ora Anna, leggi pure il Santo Vangelo e Don Dolindo che ci spiegherà delle cose magnifiche.
Certo.
A te la parola.
Il Signore, a differenza di quanto avviene nel mondo, in cui solo chi ha qualità esteriori, doti umane, potere, denaro o successo, si afferma e viene preso in considerazione. Il Signore predilige i piccoli, gli umili, affermando che costoro saranno i più grandi nel regno dei cieli. Questa è la via che Gesù ci ha dita per santificarci e conquistare il paradiso. Farci piccoli, diventare puri di mente e di cuore, metterci al servizio del prossimo, per amore di Dio, con generosità disinteressata. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo, nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e uno di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che nei cieli, che ne ha anche uno di questi piccoli, si perda. Passo a Don Dolindo, San Matteo, sì. Capitolo 18, negli Apostoli.
Sì. Oggi non si smarisce nessuno, ma tutti penso. Salvi, mamma mia, aiuto.
Come contraddittorio il mondo, proprio davvero, sì. E gli Apostoli, sì, stavano sempre in attesa di trionfi impressionanti, tali da umiliare i nemici del Signore. Seguivano Gesù con amore, ma pensavano pure a quello che avrebbero avuto in seguito. È probabile anche che l'ascesa dei tre prediletti sul Tabor, nella notte della trasfigurazione, e l'emozione che avevano mostrato al loro ritorno abbia fatto sospettare agli altri apostoli che qualche cosa di grande era avvenuto o che avessero avuto qualche speciale mandato. Quindi, per introdursi presso Gesù e sapere di che si trattasse, proposero la domanda: chi è il maggiore nel regno dei cieli? Gesù Cristo rispose, chiamando a sé un pargolo che stava lì presso, un fanciullo, dallo sguardo pieno di ingenuità, che spirava candore, lo pose in mezzo ad essi e disse quelle profonde parole, fondamento di ogni grandezza vera nella Chiesa e nelle anime. In verità vi dico che se non vi cambierete e non diventerete come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Chiunque pertanto si farà piccolo come questo fanciullo, questi sarà il più grande nel regno dei cieli. Gli apostoli parlavano del regno dei cieli intendendo alludere al regno del Messia come essi lo sognavano, e Gesù parlò del vero regno dei cieli, della via di Dio e della gloria eterna, unica meta ed unico scopo della redenzione. Tutto quello che è grandezza umana è nulla di fronte all'eternità, e per raggiungere le vette della verità e le altezze della virtù che conducono al Signore bisogna farsi piccoli ed avere le virtù dei piccoli. I fanciulli, non ancora viziati da cattive inclinazioni, sono semplici, umili, senza invidia, senza pretensioni, senza livore, tutti della mamma e del babbo, abbandonati a loro e pronti ai loro cenni. Non ragionano che con il ragionamento dei genitori, non giudicano che con il loro giudizio, non confidano negli estranei, non li ascoltano, non li seguono. Rifulge in loro soprattutto la semplicità e l'abbandono, perché essi intendono, meglio, sentono che la loro vita dipende da quella dei genitori e massimo da quella della mamma che li alimenta e li cura più direttamente. Gesù Cristo, invitandoci ad essere come fanciulli, ci invita a questo abbandono filiale e a questa piena fiducia nel Padre Celeste e nella sua adorabile volontà. Per questo abbandono l'anima crede, spera e ama. Crede senza presumere di criticare l'eterna verità. Spera senza dubitare della divina bontà. Ama apprezzando Dio come unica grandezza ed unica meta. Non si entra nella luce ineffabile degli eterni misteri senza avere un'anima semplice e senza prima fare un atto di fede illimitata ed incondizionata. Non è la propria logica, la propria limitata ragione così piena di tenebre, lo strumento ottico, per così dire, che ci fa scorgere questo firmamento sublime. I ragionatori, che in realtà ragionano tanto poco, i critici e gli ipercritici, che vivono di sciocchezze e spessissimo di fantasie, quelli che non sanno puntare il cannocchiale verso il cielo ma verso le valli, non capiranno mai nulla del Signore. La logica, il ragionamento, la ragione sono luci che si accendono dopo aver acceso la luce della fede con infantile semplicità. Si vede la logica della fede quando si è creduto per grazia divina. Non già si crede dopo aver visto la logica della fede. Si ragiona quando la mente è piena della verità, ma non la si ricolma di luce ragionando col povero ingarbugliato criterio umano. Pretendere di vedere nel divino senza aver prima elevato l'occhio interiore al divino, per vederlo limpidamente, è lo stesso che pretendere di numerare le stelle nella profondità dei cieli senza prima averle affissate con il telescopio. Dio ai cosiddetti grandi del mondo, che viceversa sono infimi nelle loro visuali, non si rivela per delicato rispetto alla loro libertà. Non li richiama in alto se essi non vogliono scendervi. Solo all'anima semplice ed infantile, che è tutta aperta a lui, quasi corpo diafano, si rivela perché la sua verità non vi trova ostacoli. Il sole non penetra un corpo opaco, lo illumina solo esternamente. Se la sua luce e il suo calore lo volessero penetrare, lo dovrebbero bruciare, come fa il fuoco quando investe un corpo. L'infanzia alla quale ci invita Gesù non è la fanciullaggine irrequieta e stolta dei piccoli, i quali spesso fanno passare la poesia delle parole evangeliche, ma è l'infanzia tersa come cristallo nel suo candore, che si lascia plasmare, guidare ed elevare da una potenza benefica che la domina unicamente per amore e per renderla come adulta nelle sue braccia. Egli, invitandoci ad essere piccoli, dichiara Dio nostro Padre amorosissimo e ci esorta ad andare a Lui con la fiducia di figli che tutto sperano da Lui e che non cercano altri che Lui. Oh, se si capisse la sublimità di questa piccolezza, e quanto gli uomini sarebbero diversi da quello che sono. Quello che ci uccide nello spirito è proprio quella pretesa grandezza che è elefantiasi e artrite dello spirito. Siamo incapaci di gustare le suavità delle armonie celesti perché siamo assordati dal fragore della materia. È necessario impicciolirsi per far penetrare in noi la vita soprannaturale, che non è adipe di gonfiamento umano, ma è forza di vita superiore. Sotto questo aspetto può intendere le magnificenze di Dio più un'anima semplice che un profondo filosofo o un consumato teologo, come lo dimostra l'esperienza. Il filosofo si aggira nel labirinto delle proprie idee, il teologo fra i riflessi delle grandezze divine. L'anima semplice, nelle altezze luminose della verità, libera da ogni colorito umano. La piccolezza che sublima, spunta dall'umiltà e prospera nelle umili valli del conoscimento di se stessi. Bisogna persuadersi e convincersi della propria ignoranza per volgere a Dio lo sguardo avido di luce. Chi si contenta della luce di una candela e la crede un sole, non accenderà mai la lampada elettrica, o non aprirà mai la propria finestra perché vi penetri la luce smagliante. Se si valutasse veramente la conoscenza umana per quello che è, quale uomo non desidererebbe la luce divina? Per impicciolirsi basta misurarsi. E non è necessario uno sforzo di virtù. La misura della nostra ragione, del nostro ingegno, del nostro sapere è veramente desolante. Bisogna uscire dalle pastoie di una ragione orgogliosa che è sempre miope e non vede di là di una spanna. Tutto il sapore della sapienza umana si potrebbe concentrare in un centimetro cubo. Oh, se sapessimo avere lo sguardo puro della semplicità e dell'umiltà, e se necessario farsi piccoli per entrare nel regno dei cieli. È chiaro che quelli che più facilmente vi entrano sono i piccoli innocenti, la cui anima candida si presta con facilità all'azione della grazia. Per questo Gesù Cristo, dopo aver additato la via dell'infanzia spirituale, prende con parola forte la difesa dei piccoli, affinché non siano scandalizzati. Chi si rende reo di questo delitto cade in tale abisso di male, che sarebbe meglio per lui essere gettato in mare con una grossa macina da mulino al collo per non risalire mai più a galla. Chi accoglie infatti uno dei piccoli, insegnandogli le vie di Dio, è ripagato dal Signore, come se avesse accolto lui stesso. Quell'anima, posseduta dalla grazia e tutta vivificata dalla vita di Gesù Cristo, e scandalizzarla è un delitto che equivale a quello consumato dagli ebrei sul Calvario. Gli angeli che custodiscono i piccoli, poi, vedono sempre la faccia del Padre Celeste, cioè sono scelti fra le più alte gerarchie, tra quegli spiriti che contemplano più da vicino la gloria di Dio, il che significa che l'anima che custodiscono è di immenso valore. Sono parole che devono farci tremare, specialmente oggi che le insidie ai piccoli sono spaventosamente moltiplicate e si giunge persino a deportarli, qui si riferisce alla Russia, quindi quei tempi, alla deportazione degli innocenti nella Russia, scellerata per addestrarli al male. Le insidie continue ai piccoli e sono gli scandali del mondo, scandali che oggi sono moltiplicati inverosimilmente con i maledetti cinematografi, con la vita poco cristiana o addirittura disordinata delle famiglie. Si è presa l'abitudine di parlare di tutto e di tutti in presenza dei fanciulli. Ogni luogo pubblico è una fucina di scandali. Ogni compagnia è un attentato alla coscienza. È uno spettacolo di degradazione che fa profondamente gemere di angustia. Data l'umana libertà e dato che la terra è un campo di prova, è inevitabile che vi siano gli scandali nel mondo, ma chi ne è causa è sotto il peso di una terribile maledizione, perché la responsabilità degli scandali è immensa. Tutto ciò che è occasione di scandalo deve eliminarsi radicalmente, senza misericordia. Anche ciò che è di scandalo o di occasione di peccato per ciascuno di noi. Gesù porta il paragone della mano, del piede, dell'occhio scandaloso per dirci che tutto ciò che ci è indispensabile come la mano e il piede, o caro e prezioso come l'occhio, deve allontanarsi inesorabilmente da noi quando c'è occasione di scandalo. Ci sono mille occasioni di scandalo che si danno ai piccoli e anche a noi stessi, delle quali facciamo tanto poco conto. I libri, i quadri, le cosiddette opere d'arte, a base di pornografia più o meno celata, le amicizie e i relativi discorsi, un'immagine immodesta, può determinare uno sconvolgimento interiore e distruggere d'un tratto tutto un lungo sforzo fatto per dominare i sensi, un'allusione impura, in un discorso, può suscitare una fiamma di erotismo morboso e moltiplicare le immagini turpi nell'interno della fantasia. Uno sguardo di curiosità vana può determinare uno sconvolgimento nelle proprie aspirazioni e quindi una rovina spesso quasi irreparabile. Bisogna ricordare le parole di Gesù e troncare, cavare, allontanare quello che ci scandalizza o che può essere occasione di scandalizzare gli altri. Siamo tutti piccoli in questi campi, e il più piccolo è vulnerabile, e spesso proprio chi si crede tetragono a questi assalti. Essi hanno più la caratteristica dell'infezione che della violenza. Penetrano insensibilmente come microbi della tisi e a mano soffocano il respiro delle cose divine, asfissiando l'anima con pretesi profumi di bellezza e di piacere. Una sola parola stolta contro la fede o la morale può far deviare l'intelletto o il cuore, perciò bisogna essere estremamente vigilanti e non permettere che entri in noi il fermento che corrompe tutta la massa. In questo non si può transigere e perciò bisogna inesorabilmente, diciamo, inesorabilmente distruggere tutto quello che è un germe di corruzione. E non distruggeresti tu anche un'opera d'arte che avesse il bacillo della peste? E come puoi voler conservare quella pretesa opera d'arte che ha per te e in sé il bacillo dell'impurità? Tu distruggi qualunque carta che potrebbe darti una compromissione politica e non distruggi quella stampa che ti corrompe, che ti compromette con Dio e forse eternamente. Perché poi conservare quello che turba la pace e accende una insaziata brama di male? E che ti giova guardare mille volte quella nudità che ti abbruttisce, ti sconvolge e ti lascia più vuoto di prima? Con una brama che vedendo non si sazia di vedere, su di un oggetto sacro che ti muove virtù, tu puoi fissare lo sguardo e riposare, perché vedendolo ti elevi e contempli le grandezze spirituali, ma su di un oggetto scandaloso l'occhio stesso non riposa, passa da una zona all'altra con impetuosità e raccoglie solo un'agitazione insaziata mille volte, anche se mille volte lo vede. La carne non è oggetto di contemplazione, si vela anche quando è tutta esposta, porta l'occhio in un vortice, gli dà le vertigini, lo dissecca, per così dire, nelle ombre del peccato. E perciò la parola di Gesù Cristo è profondamente psicologica nella sua divina verità. Non si transige con queste miserie deturpanti di innocenza dello sguardo dell'anima, si tronca, si recide, si brucia, e solo allora c'è il senso della liberazione, solo allora si respira ed anche fisicamente si prova il sollievo che dà un'onda di aria salubre nell'assura della febbre. Gesù Cristo conferma le sue grandi parole in difesa dell'innocenza e contro lo scandalo con un motivo fortissimo e decisivo. Egli è venuto a salvare ciò che era perduto, è disceso dal cielo per ridonarci l'innocenza originale e gode nel ritrovare un'anima, come un pastore esulta nel ritrovare la pecorella smarrita. Come si può ardire di togliere l'innocenza ai piccoli, santificati dalla grazia? E come si può esporre al pericolo di perdizione l'anima propria, pecorella del buon pastore? La parabola della pecorella smarrita è tenerissima e manifesta l'amoroso piano della redenzione. Il Verbo di Dio glorioso fra gli angeli suoi, pecorelle dei pascoli eterni, è disceso in terra per cercare l'uomo, pecorella smarrita. Egli ha verso ciascun peccatore la tenerezza che l'ha animato discendendo dal cielo. E quindi l'insidia tesa ad un'anima è per lui pena di passione, come gioia di risurrezione la salvezza di un'anima. Come il pastore che rintraccia la pecorella smarrita prova in quel momento una gioia maggiore di quella che aveva per le pecorelle già salvate, così egli esulta e con lui tutta la corte celeste nella salvezza di un'anima. È volontà di Dio che non perisca nessuno dei piccoli. E questa volontà santissima impone a ciascuno il dovere di salvarli. Piccoli sono tutti quelli che peregrinano in terra, perché la breve vita del tempo è appena l'infanzia della vita. Piccole sono le anime chiamate alla fede ancora deboli, che portano in loro la fragilità dell'infanzia spirituale. Piccola è la ragione senza luce, la volontà senza forza, il cuore appena appena pulsante di amore. Piccoli sono i fanciulli, incapaci di difendersi contro le malvagità dei cattivi. Tutta questa piccolezza deve essere tutelata e custodita, perché è volontà di Dio che nessuno perisca, ma che tutti si salvino. È necessario perciò formarsi, per così dire, una mentalità capace di ponderare l'enorme responsabilità di uno scandalo e liberarci dalla leggerezza spaventosa con la quale si baratta l'anima per le cose più vili di questa terra. È necessario liberarsi dalla stupida suggestione di credere una necessità alla miseria o un sintomo di superiorità e di spregiudicatezza e gettarsi da insani nel pericolo della morte eterna. Bisogna avere per l'anima almeno la cura che si ha per la salute del corpo e per gli organi più delicati del corpo. I fanciulli sono come la pupilla dell'occhio, pieni di luce, eppure facili ad essere offuscati dalla polvere. L'affetto è delicato come il cuore, ricco di palpiti, ma che spezza tutta la sua vita, se si arresta anche per un poco. Un affetto peccaminoso è l'arresto della vita del cuore, che deve essere tutto di Dio. È volontà di Dio che ci salviamo tutti. Dunque, non si può trattare con leggerezza, in considerazione, un affare così grave e importante, oggetto di una volontà precisa di Dio. Amen.
Allora, Anna, sì. Diciamo che questa meditazione, speriamo che vada in replica parecchie volte, perché oggigiorno questo scandalo, questa nudità, che addirittura entra in chiesa, sì. Cioè mi danno pure la comunione, il canottiere è in braghette, ma che braghette, d'Egitto, proprio, cioè, una cosa scandalosa. Vabbè. Allora che succede? Pensa un po', il demonio manda le sue adepte in chiesa, di modo che, siccome sono viste anche in chiesa, magari uno le guarda, no? E in chiesa commette adulterio, perché queste mostrano tutto, no? Ecco, queste, il Signore ha creato la donna, mica perché si metta in mostra, no? Ma perché è stata fatta così per generare. Pertanto queste, diciamo, questo corpo che può essere desiderato dall'uomo sposo suo per generare, il Signore l'ha fatta apposta, perché diversamente non nascerebbero più figli. Ma oggi invece noi le chiamiamo atti sessuali e non li chiamiamo, non gli diamo il nome giusto, che è quello che è un atto procreativo. Quanti bambini si ammazzano? Ma mai possibile che uno Stato davanti a un calo demografico che fa spavento, dovrebbe incentivare, dire: sentite, se non li potete, diciamo, mantenere, vi aiutiamo noi, perché è una ricchezza della nostra nazione, vero, l'aumento dei figli. No, li ammazziamo, ma ditemi voi, ma di chi siamo governati, ma vi rendete conto? Con, diciamo, la complicità di quelli che dovrebbero gridare dai tetti e dai pulpiti e tacciono. Ecco, allora è una cosa terrificante, direi, ma vedrete che lacrime. Poi c'è da dire questo, no? La ragazza, la donna che provoca questa disgraziata, perché bisogna chiamarla per nome, non sa cosa pagherà. Perché? Perché colui che guarda, diciamo, è tratto in un inganno, ma colui che provoca ha provocato l'inganno, per cui è più responsabile di chi guarda, perché tu ti metti in mostra per essere guardata ed essere desiderata mostrando le tue nudità. o disgraziata. Cosa se devo dire? Questo è il titolo che uno se merita, disgraziata, perché non hai la grazia e la vuoi togliere anche a chi ti guarda. Bene, però siccome questi discorsi non li fa nessuno, la Radio Buon Consiglio non può fare a meno di dirlo, perché sennò avrebbe smesso di essere del buon consiglio. Ma avete sentito Don Dolindo come l'ha spiegata bene, no? E lì, guardate, ma i tempi sono cambiati, l'inferno è sempre lo stesso, il purgatorio è sempre lo stesso, il paradiso è sempre lo stesso, l'uomo è sempre lo stesso. Ecco, pertanto la donna deve amare l'uomo aiutandolo a non peccare, allora avremo una nazione di uomini che non peccano o che peccano poco. Ecco, ma se poi coloro che provocano i peccati, no, sono, invece che dare vita, danno morte, voi pensate, la donna che deve dare vita dà morte. Il demonio la usa, si serve di lei e la vanità rende sciocca e, diciamo, non so che titolo dare, ma diciamo rincitrullita la donna che per vanità, ecco, gode di essere guardata e desiderata e non capisce che gli costerà. Tutto ciò gli costerà lacrime e sangue. Ecco, per cui quella battuta che io facevo con il rosmarino, dico, la carne c'è, il fuoco è acceso, manca il rosmarino. Cosa devo dire? La devi spiegare in tutti i modi. Bene, salutiamo e auguriamo una santa solennità, vero, della Madonna Assunta. E siccome lei è mamma e ci aspetta lassù, cerchiamo di desiderare e di voler arrivare lassù, non la facciamo piangere questa mamma che ha offerto anche se stessa insieme a Gesù per portarci in paradiso e noi addirittura disprezziamo le fatiche, il sangue, le lacrime, le spade, le spine, ecco, disprezziamo tutto ciò che è stato pagato a caro prezzo per la nostra salvezza. Santa giornata e santa solennità di domani a Claudia.
E anche da Anna. Ave Maria.